ormai totalmente immersi nell'era Trump, pensare anche solo per un istante che un candidato potesse vincere delle elezioni pronunciando lo slogan Tax the Rich, tassate i ricchi, sembrava insomma pura fantascienza. Invece Zoran Mamdani ha sbancato ed è diventato sindaco di New York, non si parla che di questo ovunque, musulmano, lo dicevamo proprio in apertura di programma anche noi questa mattina, socialista, 34enne di origini indiane, nato in Uganda, a Kampala, per questo peraltro non potrebbe candidarsi a presidente degli Stati Uniti. Leggevo proprio qualche aggiornamento che ha stroncato sul nascere le speranze di molti, immaginiamo. Si è trasferito a 7 anni negli Stati Uniti con i genitori, solo nel 2018 ha preso la cittadinanza statunitense, è stato da subito il super favorito per la carica alla guida della Grande Mela. Tra l'altro noi un paio di settimane fa, una decina di giorni fa, raccontavamo proprio di una campagna elettorale che mischiava tradizione e innovazione. È figlio di un importante regista, Miran Ahir, e forse lei un occhio gliel'ha dato ai tanti video che hanno costruito questa campagna elettorale, e malgrado, va detto, e alle minacce si è proprio rivolto nel primo discorso di pochi minuti fa Mamdani, malgrado le minacce di Trump che aveva tuonato se vince il comunista Mamdani taglio i fondi federali per la città di New York, il candidato democratico ha portato a casa la sua vittoria. Ma a parte le uscite del presidente statunitense, Mamdani ha presentato un programma che riflette il suo percorso politico.
Infatti il nuovo sindaco di New York è un socialista democratico, definizione che negli Stati Uniti, sicuramente qui meno nella vecchia Europa, è vista ancora con diffidenza. Quindi, ma come ha fatto Mamdani a conquistare l'elettorato? Una spiegazione forse che New York è un mondo a parte, un mondo a sé rispetto al resto del paese, una città-stato che sappiamo con un'infinita vivacità culturale, quasi esclusiva, ci verrebbe da dire. Oppure lo spiraglio per la fine del mondo MAGA parte da questa elezione? Con questi interrogativi diamo quindi il benvenuto ai nostri due ospiti. Ben ritrovato prima di tutto Roberto Festa, direttamente da New York.
A tutti voi.
Buongiorno,
grazie,
eccoci.
Per l'invito.
Giornalista, nostro collaboratore, scrive per diverse testate, tra cui Il Fatto Quotidiano, Micromega, Radio Popolare, ha fatto una nottataccia, credo, in piedi, poi lo sentiremo tra poco. E ben ritrovato a Marco Cassini.
Buongiorno.
Buongiorno, attuale editore di Sur, che ha fondato nel 2011, precedentemente era editore di Minimum Fax, è traduttore, curatore e anche autore, segnaliamo il suo ultimo libro Fascette Oneste, se gli editori potessero dire la verità, uscito nel 2019 con le Italo Svevo Edizioni, e come traduttore segnaliamo il primo libro di poesie di Lawrence Ferlinghetti, di cui parleremo ancora, uscito nel 1955, il titolo è Fotografie del mondo perduto e pubblicato appunto da Sur quest'anno. Realizza il podcast intorno ai libri intitolato Surround, e Cassini nel suo percorso ha portato New York e i suoi autori nelle nostre librerie, quindi con lui spazieremo per la città e con i suoi libri. Ma iniziamo con Roberto Festa. Roberto, che notte è stata questa appena trascorsa a New York?
Allora è stata una notte di festeggiamenti, la festa ufficiale, diciamo quella dove Zoran Mamdani ha fatto il discorso della vittoria, è stata a Brooklyn, però poi i festeggiamenti si sono allargati a tutta la città, no? Per esempio Steinway Street ad Astoria, che è il quartiere dove vive Mamdani, si è riempito di gente che cantava, che ballava. Io sono stato a Washington Square, quindi al centro del village, c'era appunto anche lì una folla, balli, bottiglie strappate. Sono stato anche a Mott Haven, che è la porzione ispanica del Bronx, c'erano pieno di bodegas, perché appunto la zona ispanica, e c'era appunto gente nelle bodegas a brindare, ascoltavano tra l'altro Mamdani, che veniva rimandato in TV il discorso appunto della vittoria, e l'ascoltava dire che New York rimarrà una città di immigrati, quindi grande entusiasmo, un entusiasmo che si è visto nella partecipazione al voto. Hanno votato 2 milioni di newyorkesi, no? Per avere così tanti elettori ad un'elezione municipale cittadina bisogna tornare al 1969. Insomma, il risultato, diciamo, qui smuove tante cose. Mamdani è un sindaco socialista nel centro del capitalismo mondiale, è un immigrato ed è un musulmano, quindi si può immaginare l'orgoglio e anche la commozione, diciamo, con cui proprio le comunità di immigrati accolgono questo risultato. Devo dire che almeno per me era dal 2008, no? Dalla vittoria di Obama e dal suo discorso al Bryant Park di Chicago, no? La sera appunto in cui Obama, dopo la vittoria alle presidenziali, parlò, no? Ecco, era da allora, mi è venuto in mente proprio ieri sera, che non assistevo, diciamo, come dire, a questa coincidenza tra la politica, quindi la dimensione pubblica, e la dimensione invece più privata e personale delle persone, quindi le ambizioni, i sogni. Ecco, diciamo che la vittoria di Mamdani smuove un po' questo.
Marco Cassini, lei anche da editore, insomma, si è occupato tanto di New York, forse era ancora sotto la sua direzione che per esempio Rick Moody pubblicava con Minimum Fax. C'è un libro che secondo lei può raccontare un momento così di rottura tra quello che vive il resto del paese e la realtà di New York?
Dunque, sono ovviamente moltissimi. Io mi occupo soprattutto di letteratura, altrimenti ovviamente di saggistica ce n'è tanta. È interessante anche il fiorire delle molte biografie e saggi su Mamdani, nonostante sia così giovane, alcune delle quali sono arrivate anche già in Italia con lungimiranza, uscite già pochi giorni fa. E occupandomi di letteratura, invece, in vista di della partecipazione a questo programma, sono andato a fare una ricognizione su un po' di libri che mi è capitato di pubblicare negli ultimi anni, e quindi appunto parliamo soprattutto di narrativa, e mi ha ricordato l'occasione della campagna elettorale, che come sappiamo di Mamdani, che è soprattutto stata basata sul rendere accessibile e bloccare, congelare, come diceva lui in un video molto divertente, gli affitti, i canoni di locazione. E quindi sorprendentemente mi è venuto in mente che un romanzo che in realtà ricordiamo soprattutto perché è thriller e diabolico, non ha molto a che fare con questioni sociali, qual è Rosemary's Baby di Ira Levin, reso famoso anche da una trasposizione cinematografica di Roman Polanski negli anni 70, in realtà parte proprio dalla disperata ricerca dei protagonisti di una casa da abitare a dei prezzi accessibili a una coppia di intellettuali. E quello che succede, senza fare spoiler per chi non conoscesse la storia, anche se è abbastanza nota, possiamo dire che letteralmente, per potersi concedere il canone di affitto, i protagonisti vendono l'anima al diavolo. Ecco, quindi anche se non c'entra molto con la campagna elettorale, effettivamente il fatto che tutta questa storia prenda le mosse da un problema sociale qual è il rincaro degli affitti, il libro è ambientato parecchi decenni fa, ora sono veramente in alcuni casi irraggiungibili, mi ha fatto pensare che fosse un romanzo molto attuale rispetto alle novità che sono arrivate questa notte da New York.
Ecco, ovviamente sul programma ci torneremo. Roberto Festa, dicevamo che Zora Mamdani si presenta come socialista democratico. Probabilmente il più famoso politico statunitense socialista democratico è Bernie Sanders, senatore democratico che, anche se formalmente indipendente. Ma cosa significa appunto essere socialisti democratici negli Stati Uniti?
Ma allora, come dire, bisogna distinguere, cioè Bernie Sanders, che tu hai citato, si identifica, diciamo così, come socialista democratico, nel senso che crede in certi valori, in certe politiche, la redistribuzione del reddito, la sanità pubblica, il welfare, eccetera, che fanno parte della tradizione socialdemocratica, no? In particolare quella nord-europea. Sanders però non è membro dei Democratic Socialists of America, Di cui invece fa parte Mamdani, di cui fa parte per esempio anche Alexandria Ocasio-Cortez. Questo, diciamo, i Democratic Socialists of America sono la più grande organizzazione politica socialista d'America. Non sono un partito, nel senso che non si presentano alle elezioni, non hanno una struttura organizzata, diciamo, e centralizzata da partito. I socialisti democratici d'America sono, come dire, più un movimento, no? Cioè loro promuovono certe politiche, giustizia sociale, razziale, ambientale, e poi ad ogni ciclo elettorale appoggiano, selezionano e appoggiano dei candidati che possono essere nel Partito Democratico, nei Verdi, tra gli indipendenti, che possono essere sia membri del movimento, ma anche non esserlo, comunque essere quindi vicini alle tematiche dei socialdemocratici. C'è un dato interessante da questo punto di vista. Bisogna essere membri, diciamo, di questi Democratic Socialists of America. Allora, nel 2015 i Socialist Democrats of America avevano 6.000 membri nel 2015. Nel 2021 erano 90.000 membri, quindi sono aumentati in modo veramente molto significativo. C'è la stessa progressione anche nei politici che loro hanno sostenuto e che sono stati eletti, cioè nel 2017 erano 35 in tutta America i candidati a varie cariche pubbliche sostenuti dai socialisti democratici e poi eletti. Nel 2025 sono 230 i candidati sostenuti dai socialisti democratici e che sono stati eletti. Quindi, come dire, è un fenomeno interessante. Perché? Perché nel momento in cui l'America conosce una tra le più radicali svolte a destra della sua storia con Donald Trump, si allarga però il seguito che le idee socialiste hanno in America. Quindi, come dire, è un segno ulteriore della polarizzazione politica, sociale, civile in America. Cioè, si è radicalizzata la destra con l'esplosione del populismo trumpiano e del MAGA, eccetera, ma c'è anche un rafforzamento dell'ala più a sinistra, più a radicale dei progressisti. Ecco, quindi questo è un tema secondo me interessante, cioè una polarizzazione che poi si vede in tanti aspetti della vita civile, sociale, culturale, politica, e che è anche, come dire, dentro e anche visibile appunto in questa forte ripresa di idee tematiche socialiste negli Stati Uniti.
Marco Cassini, lei poco fa evocava il bagno nell'Atlantico di Mamdani a significare, no, il gelo, per esempio, che occorrerebbe portare per bloccare gli affitti. Il costo della vita newyorkese è arrivato almeno nell'area di Manhattan a toccare livelli assurdi. Forse non sbaglio se si parla di un litro di latte intorno ai 6-7 dollari al litro, questo quantomeno a Manhattan. E, tra l'altro, Bernie Sanders, si parlava del sostegno di Bernie Sanders, ha messo a disposizione sul finire della campagna elettorale di Mamdani, ha messo a disposizione la propria macchina elettorale, quindi una macchina estremamente rodata da questo punto di vista, ed è stato un grande aiuto, credo, anche sotto il profilo organizzativo, no? Cassini, dicevo, tra gli autori che ha portato, come dicevamo, nelle nostre librerie c'è un autore, autrice dei giorni nostri che si contraddistingue per la sua radicalità. Ci verrebbe in mente Ferlinghetti, con il quale lei ha collaborato, insomma è stata la figura di riferimento per i lettori di lingua italiana probabilmente negli ultimi 30 anni, anche se Ferlinghetti, va detto, non era proprio di New York.
No, Ferlinghetti, anzi, stando proprio sull'altra costa, perché trovò la sua base a San Francisco, dove ha operato per lunghi anni, ha avuto una vita e un'attività letteraria così lunga, longeva, perché insomma ha vissuto fino all'età di 102 anni, bontà sua, e però fino all'ultimo è stato attivo, aveva un ruolo di attivista fino proprio nelle ultime interviste, anche in delle interviste che si possono ancora ascoltare sulla NPR, la National Public Radio, in occasione del 100° compleanno, quindi appunto non proprio da giovanetto, si scagliava contro Trump ancora. Lui, appunto, avendo avuto questa carriera così lunga, ha potuto vedere alternarsi vari politici nei vari ruoli, sia, diciamo, locali che governativi. Certo, per lui New York era un po' la città incubo, perché era un po' il simbolo del potere politico e capitalistico, anche se la California che lui aveva scelto negli ultimi anni è diventata, San Francisco è diventata anche più proibitiva di New York, essendo stata tutta appannaggio delle grandi società tecnologiche, e quindi anche lì i prezzi sono aumentati alle stelle. Però se posso permettermi, e lo faccio perché non leggo una traduzione fatta da me ma da Damiano Abeni, c'è proprio una poesia in un libro precedente che abbiamo pubblicato qualche anno fa, si chiama Scoppi, urla e risate di Ferlinghetti, di cui vorrei leggere qualche verso perché indica proprio, a mio avviso, il modo in cui un poeta può riuscire ancora oggi a vedersela con il potere. La poesia si chiama Taglia, con un punto esclamativo. Taglia, taglia, taglia le tue radici e le erbe troppo selvatiche, taglia quei germogli selvatici, taglia viticci ambiziosi, il tuo mais straniero. Qui c'è un chiaro riferimento anche al confine con il Messico, evidentemente, va avanti a lungo con una lunga elencazione di che cosa viene tagliato dall'America, diseredati occupanti delle tendopoli, topi del deserto sabotatori, easy rider, cowboy di mezzanotte, sognatori, agitatori da quattro soldi e filosofi da marciapiedi. Taglia tutti i tuoi solitari alienati, pensatori troppo liberi, poeti dagli occhi aperti, commenti troppo selvatiche, in autoesilio nella loro stessa terra. O America, crogiuolo di pazzi. Ecco, mi sembra che anche in età avanzata, e anche se magari in questa poesia non ce l'aveva proprio con la situazione newyorkese di cui stiamo parlando oggi, o di Trump che è al governo negli Stati Uniti, ecco, aveva qualcosa da recriminare Ferlinghetti.
Roberto Festa, questa vittoria come la si deve leggere? Come dicevamo prima, New York in realtà non rappresenta il resto degli Stati Uniti, o almeno questo è quello che abbiamo sempre detto. In realtà dopo le ultime presidenziali si erano un po' allineati anche i cittadini di New York. Quanto è stato importante per Mamdani il sostegno per esempio del mondo culturale newyorkese? La poesia di Ferlinghetti parlava di pensatori troppo liberi,
e Ferlinghetti diceva addirittura che New York è una città incubo, no? Come diceva Cassini.
Ma allora, diciamo, quanto al mondo culturale non direi che abbia fatto la differenza, no? Nel senso che come spesso non fa negli Stati Uniti, comunque diciamo il mondo culturale si è generalmente allineato con Mamdani. Ieri per esempio alla sua celebrazione, alla sua festa a Brooklyn, c'era Cynthia Nixon, che è l'attrice che tra l'altro si era presentata come governatrice, ha fatto una campagna molto molto forte, molto energica per Mamdani. E ieri appunto era lì a raccontare quanto, appunto, intervistata, ha raccontato quanto è importante, appunto, ormai quanto i democratici, quanto i progressisti dovrebbero capire perché occuparsi di questioni come la giustizia sociale è importante. Tra l'altro c'è una cosa interessante, che si è allineato a Mamdani soprattutto il mondo degli artisti, delle gallerie, delle arti figurative, che temono di essere allontanati, no, per i prezzi degli affitti troppo alti dalla città. Come poi interpretare la vittoria? Allora, diciamo, la vittoria va interpretata in diversi modi, cioè questo è un voto che, come dire, è una richiesta degli elettori, soprattutto degli elettori democratici, perché New York è una città a maggioranza democratica, è una richiesta che gli elettori, i cittadini fanno perché la politica si occupi di più e meglio dei loro bisogni, no? Zora Mamdani ha fatto una campagna su casa, salute, costo della vita, trasporti, e hanno tra l'altro cercato di fermarlo in tutti i modi, accusandolo di essere comunista, antisemita, islamico radicale, eccetera. E le accuse non hanno avuto seguito proprio perché a interessare la maggioranza degli elettori non erano tanto le questioni ideologiche, non erano le questioni di schieramento, era la loro qualità della vita, quello che loro fanno, quello che loro spendono ogni giorno a contare. Tu prima, Enrico, facevi il latte, per dire, a Manhattan un hamburger con una birra sono 45 dollari, quindi insomma il costo della vita è molto alto. E poi ci sono altre cose, no, che devono essere tenute in conto per la vittoria di Mandani. C'è per esempio nella vittoria di Mandani la capacità di formare una coalizione vasta. Questa è un'altra cosa che non succedeva in questo modo dagli anni di Barack Obama, no? Cioè una coalizione in cui hanno fatto parte giovani, la generazione Z, cioè i tanti giovani che hanno fatto la campagna appassionata per Mandani, cioè 107.000 persone hanno fatto i volontari per Mandani e hanno bussato a 3 milioni di porte in questa campagna elettorale. Poi c'erano le comunità, i neri, gli ispanici, gli asiatici, c'era la borghesia, no, che è in difficoltà per il costo della vita in città. Quindi la coalizione è stata un'altra cosa importante e la vittoria di Mandani va interpretata in questo senso. E poi direi che c'è un ultimo elemento molto più generale, cioè queste elezioni si sono tenute in un momento storico in cui tante cose diverse confluiscono, che sono locali e globali. Da un lato, appunto, ci sono le politiche di Donald Trump, le deportazioni di migranti, i raid nella città, ma c'è anche la questione della guerra, c'è Gaza, c'è l'angoscia, ci sono le proteste per quello che è avvenuto nel mondo. C'è la crisi, no, anche di un modello capitalista che rende sempre, come dire, più drammatiche e più profonde le differenze sociali. Ecco, allora Mandani in qualche modo è riuscito a interpretare tutto questo e ha vinto proprio perché è riuscito a interpretarlo in senso intelligente.
Marco Cassini, continuiamo con lei questo viaggio con gli scrittori. Chi secondo lei tra gli scrittori o scrittrici ha saputo davvero raccontare l'essenza esclusiva di New York?
Dunque, è ovvio che ogni scrittore o scrittrice sceglie un punto di osservazione particolare. Uno tra quelli, diciamo, che ho avuto la fortuna di pubblicare, Jonathan Lethem, per esempio, è diventato un po' il cantore di Brooklyn, almeno per un buon decennio, e con alcuni romanzi tipo Motherless Brooklyn o La fortezza della solitudine. Mi piace ricordare però due voci per certi versi distanti, non solo tra loro ma anche geograficamente. Ecco, Zadie Smith, per esempio, è una scrittrice anglo-nigeriana, anglo-giamaicana, scusate, che però ha vissuto e insegnato nelle università americane di New York, in particolare la New York University, e quindi forse proprio quella sua distanza di essere un po' un outsider, anche se perdutamente innamorata di New York, l'ha raccontata in dei libri, in dei saggi. Ha avuto la fortuna di pubblicare la sua saggistica, mentre tutta la sua narrativa è pubblicata da Mondadori, e nei suoi saggi c'è sempre uno sguardo che finisce col posarsi su ciò che ha intorno. E quindi negli anni in cui ha vissuto a New York ha scritto molto, sia per il giornale per cui collabora principalmente, il Guardian inglese, che per il New Yorker, degli acutissimi punti di osservazione, e quindi mi sembra una voce da ascoltare. Per esempio, per restare appunto sull'attualità e sul governo Trump, in una prossima raccolta di saggi che uscirà in Inghilterra a breve e che noi pubblicheremo la primavera prossima, c'è un'acuta osservazione e analisi di quel video generato dall'intelligenza artificiale dallo staff di Trump, che prevede di trasformare Gaza in una sorta di resort. Ecco, quindi è molto anche sull'attualità internazionale, ma legata comunque agli Stati Uniti. Invece c'è un autore un po' meno noto, che si chiama, un nome un po' difficile da pronunciare, comunque Nana Kwame Ajay-Brenia, che con Mandani ha in comune l'origine di un paese africano. Nel caso di Mandani è l'Uganda, nel caso di Brenia è il Ghana, e con due romanzi ha veramente, o meglio, con una raccolta di racconti che si chiama Friday Black, e poi con un romanzo distopico, si potrebbe dire, ma veramente a un passo da ciò che potrebbe davvero succedere, come succede spesso nella letteratura profetica, che si chiama Catene di Gloria, ha raccontato un sistema carcerario americano in cui il presidente degli Stati Uniti e l'autorità carceraria decidono di risolvere il problema delle carceri, che è la sovrappopolazione, soprattutto fatta di gente di provenienza afroamericana, creando una sorta di reality che non è altro che una rivisitazione delle guerre tra i gladiatori. Quindi chi vince avrà la libertà, ma quelli che perdono muoiono, e quindi liberano sarcasticamente dei posti nelle carceri sovraffollate. Ecco, quindi queste mi sembrano due voci particolarmente significative. E Nana Kwame Adjei-Brenia invece vive proprio a New York, e in alcuni dei suoi racconti ha raccontato le aberrazioni della società capitalistica newyorkese.
Marco Cassini ci sta fornendo dunque un percorso di letture straordinario, Zadie Smith tra le proposte, poi Nana Kwan Agli Ben Kwan, forse l'ho pronunciato in modo pregna, mentre è tutto questo per entrare dentro una realtà sociale e politica che ci permetta di comprendere che cosa sta accadendo adesso a New York. Roberto Festa ci fornisce le chiavi di lettura per la cornice dell'attualità politica e sociale, quindi un doppio sguardo che ci consente di fare un po' il punto su quanto è successo stanotte. Siamo in chiusura, un'ultima domanda per Roberto Festa, e torniamo alla parola chiave che ha animato all'inizio questo dibattito. Il socialismo democratico, dicevamo, non pretende, no, naturalmente, la abolizione del capitalismo, ma, ed è una delle parole chiave di Mamdani, la ridistribuzione della ricchezza per correggere le disuguaglianze. E ci sono i soggetti che subiscono le disuguaglianze, che sono sempre presenti nei discorsi pubblici di Mamdani, anche nel discorso così con il quale ha festeggiato questa elezione poche ore fa. Un approccio che in altre aree del paese potrebbe far paura. Abbiamo un minuto.
Ma guarda, in realtà ha fatto paura anche a New York. Qui c'è stata una campagna fortissima, durissima, no? Da parte degli uomini più ricchi della città: George Ebbia, che è il cofondatore di Airbnb, Bill Ackman, manager degli hedge fund, Ronald Lauder, che è quello dei cosmetici e presidente World Jewish Congress. Quindi una serie di ricchi e di potenti della città hanno riversato migliaia, milioni di dollari nel voto di New York per cercare di impedire a Mamdani di diventare sindaco. La minaccia di Mamdani è stata sollevata in tutti i modi, gli hanno detto Mamdani è comunista, Mamdani è musulmano, Mamdani è antisemita. Quindi diciamo, sono idee, sono programmi che fanno paura, e fanno paura anche qui a New York, perché mettono in crisi un modello di società. Mamdani ha sintetizzato la sua proposta in una parola: affordable, cioè accessibile, la città accessibile per chi ci vive. Ecco, questa cosa non solleva, come dire, timori, preoccupazioni, opposizione diciamo nel resto d'America. La solleva, e l'ha sollevata anche qua a New York, una cosa: la copertina del New York Post stamattina, si vede la caricatura di Mamdani con una falce che, diciamo, solleva una falce di martello, e la parola è the red apple, cioè la mela rossa. Quindi l'opposizione c'è stata e ci sarà.
Marco Cassini, ce l'ha una battuta in chiusura?
Beh, sì, potrei chiudere con una battuta di terzo livello, nel senso che è una citazione dal padre dell'avversario di Mamdani, Mario Cuomo, che però è stata citata da Mamdani anche nel suo discorso della vittoria, e cioè si fa campagna elettorale in poesia, ma si governa in prosa. E la cosa bella è che lui ha commentato: la nostra prosa farà comunque delle rime. Quindi ecco, c'è qualcosa di letterario anche nelle intenzioni del governo di una città.
Grazie per l'asciuttezza, grazie Cristina Artoni, Roberto Festa, Marco Cassini. Roberto, buon riposo, è stata una notte molto molto lunga. Noi ci dobbiamo fermare qui, c'è New York State of Mind, almeno qualche istante, nella versione di Alexis Cole, subito dopo i titoli dell'edizione delle 13 del Radio Giornale. Grazie a tutti.
A presto.